Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Scusatemi, ma la voce non torna e, come l'altra volta, cercherò l'aiuto nel mio amico Dini, il quale sicuramente la sua voce è sempre la solita bella squillante.
Grazie Ruscone.
Parliamo sempre, una cosa importante, siamo in diretta e quando siamo in diretta tutti possono telefonare. Qual è il numero di telefono? Ve lo ricordo ancora, 0332 264 266. Ripeto, 0332 264 266. Se qualcuno vuol mandare delle mail, si ricordi che l'indirizzo mail di Radio Missione Francescana è info@rmf.it. Il tema di oggi. Il tema di oggi è questo: le malattie del cuore, e ho detto del 2020. Abbiamo con noi un personaggio, che è il professor Roberto De Ponti. E voi mi direte: chi è il professor Roberto De Ponti? Molti lo conoscono, se lo conoscono perché o sono amici, oppure hanno avuto la possibilità di essere visitati e accompagnati nell'ospedale di Varese, perché è responsabile della cardiologia dell'ospedale di Circolo ASST Sette Laghi ed è il direttore della scuola di specialità in cardiologia dell'Università dell'Insubria.
Buongiorno a tutti.
Sono belle parole, giusto?
Giusto.
Ho centrato. Devo dire due cose perché iniziamo, vediamo perché introduciamo questo tema. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte del nostro paese e sono responsabili del 44% dei decessi. Oggi, grazie ai progressi della medicina e dell'innovazione tecnologica, bella questa, la prevenzione rappresenta una vera e propria arma contro le patologie cardiache. Devo dire, sono andato in internet come sempre per preparare la trasmissione. Il 29 settembre dell'anno scorso si è celebrata la Giornata Mondiale del Cuore, dedicata alla promozione di scelte e stili di vita salutari per l'individuo e per la comunità. Come sottolinea lo slogan, il mio cuore, il tuo cuore. Allora, chiede questo: fai una promessa per il tuo cuore controllando la pressione, smettendo di fumare, mangiando cibo sano e incrementando l'attività fisica. Sono belle parole? Professore, che dice?
Bellissime parole, questo è molto interessante, la prevenzione è un punto fondamentale. Sicuramente quello che è l'esperienza di quello che era il malato cardiovascolare quando io mi sono laureato più di 30 anni fa, è diversa la presentazione del paziente con una malattia cardiovascolare che vediamo adesso. La prevenzione e soprattutto una terapia appropriata di tante malattie ha cambiato il profilo, nel senso che ha spostato in avanti il limite di età delle malattie cardiovascolari. Se 30 anni fa, io personalmente, o 35 anni fa, quando facevo la specialità, mi stupivo che un paziente di 75 anni avesse fatto un infarto, era ancora lì nel suo letto tranquillo e con stupore, perché comunque rappresentava una rarità.
75 anni? 70. Dini, mi raccomando, 75 anni ha detto.
Ci sono,
ci sei, grazie, sei vicino, grazie. Ok.
Adesso il contrario, nel senso che gli ultraottantenni popolano i nostri reparti, sia di terapia intensiva che di reparti di cardiologia, e sono, diciamo, l'età, forse gli ottantenni, una delle età più rappresentate nei reparti di cardiologia. La popolazione è sì invecchiata, ma comunque è arrivata ad un'età più anziana, in condizioni decisamente migliori, e ci consente di fare diversi interventi che una volta non erano prospettabili. E questo in gran parte riguarda quello che diceva lei, nel senso, fattori di rischio cardiovascolari si dividono in removibili e non removibili. Non removibili sono ovviamente la genetica di ciascuno, l'età, più andiamo avanti con l'età più ovviamente aumenta il rischio, è il sesso maschile che è più propenso ad ammalarsi di cuore rispetto alle donne. Quelli removibili sono tutte le cattive abitudini nostre, compresa anche il fumo. Aver modificato e aver abolito questo tipo di comportamento in Italia, soprattutto nel nord Europa c'è stata un'importante riduzione delle patologie cardiovascolari a tipo di cardiopatia ischemica, sindrome coronaria acuta, eccetera, quindi tutte le cose dovute a una malattia di cuore che riguarda le coronarie, che riguarda l'infarto, l'angina, eccetera. E questo è un punto importante, ma anche in Italia è stato così. Ripeto, decenni fa vedevamo il quarantenne che arrivava con l'infarto, con l'angina, quindi qualcosa che richiede un intervento rapido ed immediato. Ora, al contrario, l'età, come dicevo prima, si è spostata molto più in avanti.
C'è una domanda però che io mi ricordo che quando facevo l'informatore e parlavo sempre di farmaci diciamo a livello cardiologico, si diceva che spesso le donne erano esenti da infarto. Ok? Io non voglio tocchiamo ferro, ma vedo che stanno morendo anche loro per infarto. Ma è vero o non è vero che l'infarto adesso è uguale sia nelle donne che negli uomini?
Diciamo che fino all'età fertile la donna è protetta dal suo assetto ormonale, e quindi la prevalenza della cardiopatia ischemica, infarto, angina e tutti gli eventi ischemici che si possono avere a carico del cuore sono ridotti. Non è così ovviamente dopo la menopausa, in cui alla fine l'incidenza si equivale nel tempo e nell'età anziana.
Ma pensavo fosse il fumo, perché vedo che nelle donne si sorride, perché io lo so anche professore che faccio la campagna antifumo. Io mi sto accorgendo che quando sono fuori si vedono più donne fumare di uomini fumare. Non so come mai. Cos'è? Come mai? È vero?
Non lo so, questo bisognerebbe fare
una ricerca
e soprattutto qualcosa di epidemiologico e di... Però la cosa peggiore è che vediamo una ripresa, mentre probabilmente il trentenne, il quarantenne ha già capito che non è una buona abitudine, anzi una pessima abitudine.
E quindi smette?
O non incomincia nemmeno, perché insomma poi ci sono tutte quelle cose alternative alle sigarette convenzionali, le sigarette elettroniche e tutte quelle abitudini sociali, sigari eccetera, che si possono anche prendere nell'età un po' più avanzata rispetto a quella adolescenziale. Però dicevamo, la cosa peggiore che vediamo i giovanissimi che riprendono. Io spesso accompagno mio figlio alla fermata dell'autobus e vedo tanti ragazzi del liceo che scendono dal pullman, non fanno in tempo a scendere, accendono la sigaretta. Lo stesso al di fuori del bar, dove magari prendono qualcosa prima di entrare in classe la mattina, una serie di ragazzini e ragazzine che accendono la sigaretta. Questo non è una bella abitudine, soprattutto perché poi le abitudini restano sempre più inveterate quanto più iniziano in età giovanile. Risulta poi anche più difficile smettere.
Professor De Ponti, prima abbiamo parlato del paziente ottantenne, che praticamente è la novità, diciamo, del 2020. Ma quali sono le patologie più frequenti, più comuni che voi vedete, soprattutto nella persona anziana? Le malattie del cuore?
Sì, allora l'ottantenne è quasi il novantenne, diciamo, sì, è una presentazione sempre più frequente, però un fenomeno che si è sempre più evidenziato nel corso dell'ultima decade, dal 2010 in poi c'è stata questa tendenza. Se vogliamo parlare di patologie emergenti, non come novità ovviamente, queste patologie ci sono sempre state, ma come prevalenza, l'aumento, quello che si dice ai nostri congressi scientifici sono sostanzialmente due, quelle che rischiano di diventare la, tra virgolette, peste del terzo millennio: la fibrillazione atriale come aritmia e lo scompenso cardiaco. Cos'è la fibrillazione atriale? È un'aritmia cardiaca, ma la parola aritmia cardiaca non definisce quello che è la fibrillazione atriale. È una aritmia, nel senso un'alterazione della funzione elettrica del cuore che porta il cuore a battere in modo diverso rispetto a prima e porta con sé una serie di conseguenze di cui sarebbe molto lungo parlare, però ha una prevalenza che se nella popolazione generale, secondo uno studio del 2013 italiano, era del 2%, un po' più al nord 2.07, un po' meno a sud 1.9%, la prevalenza diventa a doppia cifra dopo i 75 anni, vuol dire 10, 11, 15%, vuol dire che un anziano oltre, si può dire anziano, oltre 75, sì, oltre 75 anni, 1 su 10 ha la possibilità di avere una fibrillazione atriale.
Professore, cosa vuol dire ritmo completamente irregolare? Cioè la fibrillazione atriale, che è a lei particolarmente cara, cosa vuol dire? Cosa vuol dire ritmo cardiaco?
Il ritmo cardiaco è dato dall'attività elettrica del cuore. Il cuore è un organo, come tanti altri organi, fatto bene, è governato dall'attività elettrica. Noi facciamo vedere, facciamo un paragone che potrebbe risultare irriguardoso qualche volta, e paragoniamo un po' l'attività elettrica del cuore con la centralina elettronica dell'auto. Se è vero che sono i pistoni che fanno girare le ruote che poi muovono l'auto, però è la centralina elettronica che comanda quello che fanno i pistoni e quello che fanno le ruote. Di conseguenza lo stesso un po', ripeto, se il paragone non fosse un po' riguardoso nei confronti del nostro cuore, l'attività elettrica del cuore è l'impulso elettrico che comanda la frequenza, ma anche che comanda la contrazione cardiaca. Quando c'è una fibrillazione atriale, le camere superiori del cuore, tra virgolette quelle meno importanti, hanno un'attività elettrica caotica e irregolare che si sostituisce a quella regolare che c'è spontaneamente nel nostro cuore, che c'è nelle condizioni normali, e quindi condiziona dei fenomeni, degli episodi di batticuore, di polso irregolare, di una serie di altre conseguenze che ci possono essere nel tempo per i pazienti che hanno questo tipo di problema. L'altro, dicevamo, l'altra patologia emergente, lo scompenso cardiaco.
No, io, professore, volevo rimanere un pochino, sì, nelle aritmie, perché mi interessa sapere una cosa fondamentale. Praticamente lei viene da Pavia, viene da un centro di riferimento delle aritmie. Io volevo sapere, a proposito delle aritmie ventricolari, voi vi comportate, voi fate la famosa ablazione, sì, oppure si ricorre alla conversione farmacologica, sì, o conversione elettrica. Io vorrei che in due parole lei spiegasse cosa si tratta di ablazione, sì, o di conversione.
Allora,
che per me è sempre stata una cosa un pochino così, non dico sconosciuta, però non, certo, conosciuta.
Anche questa domanda le aggiungo io, ma quando io arrivo in pronto soccorso e ho un problema di questo tipo, cosa mi fanno subito?
Allora, parlare di aritmie, come dicevamo prima, non definisce una patologia, perché molto spesso le persone si spaventano a sentire la parola aritmia. La parola aritmia comprende uno spettro di situazioni molto differenti, che vanno da delle aritmie banali, le extrasistoli, aritmie invece all'estremo opposto, aritmie invece molto importanti e pericolose per la vita. In mezzo, come sempre, a questo spettro ci stanno quelle patologie aritmiche che hanno delle conseguenze che però non sono di tipo immediato. E quindi, per rispondere alla sua domanda, che cosa facciamo in pronto soccorso dipende ovviamente dalla gravità dell'aritmia. Per quanto riguarda la cardioversione o l'ablazione, anche queste sono parole abbastanza difficili da spiegare in due termini. Ablazione vuol dire un intervento, come lei ricordava, la nostra scuola viene da Pavia, si è trasferita oramai due decadi fa con l'inizio delle attività dell'indipendenza della Università dell'Insubria, e abbiamo continuato quello che facevamo là. Ablazione vuol dire portare via, se vediamo la radice latina del termine, portiamo via con un catetere, cioè una sonda che introduciamo nel cuore, portiamo via quella piccola parte che solitamente, perché non è una grande parte, a volte sì, ma altre volte è una zona puntiforme, comunque che ha una estensione limitata, portiamo via la conduzione elettrica anomala che c'è in quel punto e di conseguenza la complessità dell'ablazione, la complessità della procedura non dipende dalla parola ablazione stessa, ma dipende da che tipo di substrato aritmico, cioè da che tipo di patologia aritmica dobbiamo affrontare. Non è una qualcosa che nella stragrande maggioranza dei casi si esegue d'urgenza. In pronto soccorso si stabilizza il paziente che abbia una sindrome coronarica acuta, che abbia un'aritmia importante, che abbia uno scompenso. Si stabilizza il paziente, lo si trasferisce in terapia intensiva cardiologica o in reparto di cardiologia e da lì in poi si sceglie che tipo di strategia fare, ovviamente nell'interesse del paziente.
È un trattamento invasivo, chiaramente.
È un trattamento invasivo perché prevede che noi pungiamo una vena, un'arteria del paziente, introduciamo appunto una sonda, un catetere. Noi spesso diciamo ai pazienti si mette in mente uno spaghetto flessibile di un diametro di un paio di millimetri che attraverso un tubicino posizionato all'interno della vena o di una vena, ripeto, di un'arteria del nostro corpo viene avanzato fino a livello del cuore. Sappiamo che le arterie, le vene originano oppure le vene portano sangue al cuore, quindi percorrendo questa strada arriviamo nel cuore e lì andiamo a valutare l'attività elettrica anomala che c'è.
Ma è facile vedere, come fate a vedere queste strutture nervose che non funzionano, che funzionano poco?
Prima ricordavamo le esperienze di cardiochirurgia degli anni 80 e a cavallo dei primi anni 90. Quando si facevano questi tipi di interventi per via chirurgica era il cardiologo che doveva guidare il cardiochirurgo per dire dove esattamente era il punto, perché non si vede l'anatomia di queste zone, non è così evidente. Il chirurgo, quando ha il cuore aperto, comunque quando ha il cuore esposto, vede l'anatomia grossolana del cuore, ma non si individua in questo modo. Queste zone anomale si individuano campionando il segnale elettrico che arriva da queste parti. In altre parole, quando noi facciamo, e questo è quello che cerchiamo di spiegare ai pazienti, quando noi facciamo questo tipo di procedure, andiamo a fare un elettrocardiogramma dall'interno del cuore per vedere nei singoli punti in cui supponiamo che l'aritmia sia, come e quanto è alterato il segnale elettrico. In base a questo decidiamo che cosa fare e come estendere questo.
Voi, professore,
tipo.
Questo tipo di intervento lo fate in presenza o perlomeno in pazienti a rischio di morte improvvisa?
Allora, come dicevo prima, la terapia, le aritmie sono uno aspetto importante, la terapia è lo stesso. Allora, per quanto riguarda l'ablazione transcatetere, questa migliora la qualità di vita dei pazienti perché elimina quelle aritmie fastidiose che possono avere anche nel tempo importanti problematiche, però la morte cardiaca improvvisa elettrica è prevenuta dall'impianto di un defibrillatore, che è una specie di pacemaker che interviene quando c'è un'aritmia pericolosa.
Professore, c'è una telefonata. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Dovrei porgere una domanda al professore.
Può alzare un attimo la voce? Grazie.
Sì, sono un paziente di 65 anni che ho avuto delle estrafisserie ventricolare pure bigemene e trigemene, con qualche percentuale anche di patrigemene. Ho fatto anche la risonanza magnetica cardiaca perché ecograficamente c'era un spessimento laterale, non saprei tecnicamente come riferire, e sono fatta la risonanza. Attualmente sono in trattamento con beta bloccante. Cosa in prospettiva futura ci possa essere oltre la terapia medica?
Ma lei riferisce il disturbo di extrasistoli che è l'aritmia?
Sì, 6.500 nelle 24 ore.
E che è l'aritmia più frequente con cui noi ci confrontiamo tutti i giorni, perché nello spettro della normalità ci può essere anche una serie di aritmie extrasistoliche atriali o ventricolari. Sicuramente così sui due piedi non abbiamo tutti gli elementi per valutare il suo caso, però in linea generale diciamo che l'extrasistolia è quello anche che insegniamo ai vari corsi delle lauree sanitarie nella nostra università. L'extrasistolia è una spia che va interpretata. Allora bisogna vedere se è puramente l'espressione di un fenomeno elettrico in un cuore completamente normale. Penso che sia per questo che è stata fatta non solo la risonanza, ma saranno state fatte anche tutta una serie di altre, prima della risonanza suppongo, di eco, di prova da sforzo, ecocardiogramma, prova da sforzo, ECG dinamico, per valutare l'extrasistolia. Dopodiché, ovviamente, una volta valutata, si va a vedere se questa è un fenomeno elettrico transitorio e che quindi sostanzialmente ha dei caratteri di benignità, o invece se è una spia di una cardiopatia che si manifesta inizialmente in questo modo. Questo è sostanzialmente il bivio che bisogna prendere in questi pazienti. Il numero di per sé di extrasistoli che possiamo cogliere in un giorno, anche qui spesso ci confrontiamo con gli studenti delle nostre lauree sanitarie, i nostri battiti cardiaci al giorno sono all'incirca 100.000, qualche volta 110.000, qualche volta 90.000, quindi il bar, quello che noi chiamiamo con una parola inglese il burden, cioè il fardello, la quantità di battiti extrasistolici va anche un po' messa in percentuale di questo numero. 6.000 su 100.000 vuol dire sostanzialmente il 6%, non è di per sé una quantità che configura, ripeto, di per sé una situazione di particolare rischio. Sta di fatto che, ripeto, il percorso diagnostico in prima battuta ed eventualmente terapeutico in questi casi è mirato soprattutto non solo a vedere il sintomo, a capire il sintomo, ma anche a capire se c'è un problema di cuore sottostante oppure se è un fenomeno puramente elettrico che è più fastidioso che non pericoloso.
Ok?
Grazie.
Prego, grazie a lei. Ci fermiamo adesso un attimo e sentiamo la prima canzone. Grazie Enrico.
Like a river that don't know.
professor, ve lo ricordo, professor Roberto De Ponti, responsabile della cardiologia dell'ospedale di Circolo di Varese a SST Sette Laghi ed è il direttore della scuola di specialità in cardiologia dell'Università dell'Insubria. Una domanda, professore, poi lascio un po' tutto alla Dini. Vai in pronto soccorso. Sentivo ogni tanto delle estrasistole e tutti mi dicono: ma no, Rusconi, nell'ECG che facciamo non esiste. Poi un'estrasistole ce l'hanno tutti. È una, mi sembra una risposta un po' evasiva, no?
Come sempre in medicina, ipersemplificare i messaggi non è corretto. Allora, prima di tutto, se uno ha solamente un'estrasistole, andare in pronto soccorso forse non è completamente appropriato, nel senso che noi ripetiamo che il pronto soccorso serve ovviamente non come ambito di consulenza polispecialistica, ma quando le persone hanno un disturbo e stanno male, quindi è la cosa principale. Se invece vogliamo considerare l'extrasistole, ripeto, come dicevamo prima, non è semplice definirlo in due parole. L'extrasistole è alcuni pazienti sono veramente allarmati da questi e a volte, non sempre, in modo ingiustificato. Quello che è il percorso diagnostico è quello di vedere, quantificare quante sono, e quindi un ECG dinamico secondo Holter vuol dire tenere un apparecchietto 24 ore per vedere nel 24 ore cosa succede, vedere com'è morfologicamente il cuore, se, ripeto, dopo una valutazione iniziale il cardiologo lo ritiene appropriato, e quindi un ecocardiogramma, però ripeto, sono esami che deve valutare in una prima valutazione, in una prima così visita il cardiologo, e poi eventualmente fare altri accertamenti in questo ambito. Dopodiché si decide se l'extrasistole è solamente un disturbo fastidioso, e di solito quando diciamo questo ai pazienti lo accettano molto volentieri, perché comunque, beh, se è solo fastidioso, se non è pericoloso, me lo tengo. In altri casi, se pensiamo che sia spia di una cardiopatia importante, allora facciamo tutto quello che è necessario di fare in questi casi.
Dini, vuoi parlare ancora di extrasistole oppure
no,
parliamo di scompenso?
Un pochino il discorso dell'extrasistole, perché abbiamo parlato di patologie, grandi patologie eterogenee, però professore, prevalentemente le aritmie cardiache, lei l'ha detto prima, sono innocue.
L'ha detto adesso,
Nel senso, le aritmie cardiache, ripeto, non è un termine, è un termine onnicomprensivo. Quindi si va dall'extrasistolia, che nella stragrande maggioranza dei casi non è una patologia che richiede di per sé una cura, fino a delle aritmie che sono mortali. Sappiamo che la fibrillazione ventricolare, non arteriale, e anche questo diciamo spesso nei corsi di laurea sanitaria, che in questi casi è più importante l'aggettivo del sostantivo. Fibrillazione di per sé non dice niente, atriale, quella che dicevamo prima, fa scombussa al cuore ma non provoca un arresto. La fibrillazione ventricolare sappiamo che è l'aritmia killer, che è quella responsabile nell'80% dei casi di morte cardiaca improvvisa.
Però il termine innocuo
può essere,
dobbiamo metterlo in evidenza.
Ci possono essere delle aritmie che non richiedono un trattamento.
Ci dovrebbe essere una telefonata, sbaglio, Enrico? Pronto?
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 Buongiorno, un cordiale saluto. Sono qua, intervengo da studio, sono dall'altra parte dello studio. Ho ascoltato attentamente, innanzitutto un cordiale saluto ai conduttori e al professor De Ponti, ex collega ospedaliero. Volevo...
Ma ti presenti, scusa?
Sono Mario Diurni.
Ah, ok.
Ok, scusatemi. Volevo dire questo al professor De Ponti, se può riprendere, perché penso che possa essere utile per i nostri radioascoltatori. Quello che ha accennato all'inizio, cioè la prevenzione, dire qualcosa in più su quella che è la prevenzione primaria, eventualmente anche la prevenzione secondaria, e sui programmi di screening, che penso che possa essere utile per i nostri radioascoltatori. E poi invece volevo fargli una domanda che è una mia curiosità personale, perché ho letto qualcosa, ma lui può dire sicuramente qualcosa in più, dell'uso della radioterapia sulle tachicardie ventricolari valvolari, quelle più gravi e più pericolose. So che ci sono delle sperimentazioni in corso. Vi ringrazio.
Grazie, grazie Mario.
Sì, grazie. È fondamentale la prevenzione. Nel senso, l'abbiamo già detto, ci siamo fossilizzati o forse concentrati sul fumo prima, però ovviamente nei fattori di rischio removibili o considerati removibili ci sono anche tutte quelle patologie che vanno curate correttamente e che nel 2020 vengono curate correttamente: l'ipertensione arteriosa, il diabete e soprattutto anche le dislipidemie. Tutte queste tre patologie si curano sì con i farmaci, ma si curano anche con lo stile di vita. Abbiamo visto che una riduzione dell'indice di massa corporea porta anche a una riduzione, magari in tanti casi, dei valori di pressione arteriosa sistolici e diastolici. Lo stesso una corretta dieta per i diabetici, per i dislipidemici, eccetera. A volte, ovviamente, non sempre, in qualche percentuale di casi, può fare lo stesso di quello che fanno dei farmaci specifici per ridurre il diabete o per ridurre le dislipidemie e l'eccesso di sangue nel sangue. Quindi questo è fondamentale, e il fatto che noi adesso vediamo delle persone che arrivano alla settima, ottava decade di vita in condizioni migliori è decisamente dovuto a questo tipo di prevenzione. I programmi di screening ci porterebbe via davvero tantissimo tempo. Quando si fa un programma di screening è un problema di salute pubblica, quindi penso che qui sia l'ATS, l'Agenzia di Tutela della Salute, che deve essere presa in considerazione. Sicuramente un programma di screening si fa per quelle patologie che hanno una rilevanza in termini di prevalenza importante e non per quelle forme inferiori a qualche punto percentuale. Teniamo presente che il programma di screening consumano risorse e tutto questo deve essere giustificato. Identificare e pianificare un evento di screening non è così semplice e va progettato in modo adeguato. La radioterapia per le aritmie ventricolari sicuramente abbiamo sentito negli organi di stampa e nei media che c'è stata questa comunicazione dell'intervento avvenuto a Pavia, un intervento di tipo compassionevole in un paziente che non poteva avere nessun altro tipo di terapia. Si tratta di fare quello che dicevamo un po' prima con l'ablazione transcatetere: invece che posizionare all'interno del cuore una catetere, una sonda per eseguire l'ablazione, farla dall'esterno attraverso delle apparecchiature destinate di solito alla radioterapia. Siamo molto in una fase iniziale, quindi non possiamo dire. Sicuramente in questa fase vengono riservate a questo tipo di terapia tutti quei pazienti, pochi per il momento, che non rispondono agli altri trattamenti transcatetere farmacologici o che si diceva prima con impianto di defibrillatore cardiovertitore.
Perfetto, grazie a te Diunni.
Bene professore, io volevo...
C'è un'altra telefonata, credo sia per noi una telefonata, vediamo così almeno... Sì, subito. Pronto? Pronto? Pronto, no? È andata, non c'è, quindi è saltata tutta. Prego, vai
dimmi. Professore De Ponti, io volevo parlare di scompenso cardiaco. Scompenso cardiaco, congestizio. Quindi parlare di questo grosso problema... che è dovuto, diciamo, ad una irregolarità nelle funzioni di pompa. Ecco, cosa vuol dire scompenso cardiaco? Scompenso cardiaco cronico, acuto, ci sono delle differenze? Ecco.
Sì, anche qui è un...
Anche se ne posso chiedere, così aggiungo, scusami, ma io come faccio a accorgermi che ho uno scompenso cardiaco?
Allora, di solito è vero che ci sono dei pazienti che giungono con un primo riscontro di disfunzione ventricolare e di scompenso cardiaco, però di solito un paziente che inizia, che non è noto per scompenso cardiaco, inizia ad avere dei sintomi importanti, mancanza di fiato, non tanto magari quando fa le scale velocemente, quello dopo una certa età...
Professore, prima che salti ancora la linea. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno, dica.
sono Massimo D'Avedano. Volevo dire al professore che mio fratello ha 61 anni e ha avuto un grosso infarto. Devo dire due parole però, non ha mai fumato, il suo colesterolo era nella norma e le LDL erano basse, non beveva alcolici, solo un bicchiere di vino ai pasti, faceva sport tutte le settimane, aveva il peso giusto per la sua altezza, però ha avuto un infarto molto pesante. Meno male che l'hanno preso per i capelli e l'hanno salvato nella cardiologia di Varese. Scusi professore, non credo più sulla prevenzione o altro. La saluto, grazie per avermelo salvato.
La saluto, salutiamo anche noi, se rimane in linea è meglio.
La sento la risposta, per, sono in macchina, sto guidando.
Ok, d'accordo, va bene.
Grazie, arrivederci.
Grazie a lei.
Grazie, importantissimo questo intervento. Non è facile, a volte comunicare un determinato messaggio in modo trasversale, comprensibile. Molto spesso, forse è una cosa di cui si lamentavano in generale, di cui si lamentava la popolazione generale, i non medici, diciamo, in passato, quello di parlare un linguaggio medichese. Adesso abbiamo un po' sviluppato delle capacità di comunicazione migliori, però certo si può fare sempre di più. Noi facciamo sempre questo tipo, con i fattori di rischio facciamo sempre questo tipo di paragone, anche qui non vorrei che fosse riguardoso. C'è chi compra 100 biglietti alla lotteria e vince, c'è chi compra un biglietto alla lotteria e vince. In altre parole, i fattori di rischio aumentano il rischio di avere una determinata patologia, ma quella patologia può capitare anche nei soggetti che hanno pochi o addirittura, come in questo caso, niente fattori di rischio. Allora, questo però non deve far perdere l'entusiasmo, la concentrazione sul diminuire fattori di rischio. Abbiamo visto, dicevamo prima, che in popolazioni soprattutto del nord Europa, dove fumavano tanto, sappiamo che non avevano la dieta mediterranea, per così dire, eccetera, lì l'impatto è stato importantissimo nel ridurre il numero di pazienti che hanno quella patologia. Questo però non vuol dire che anche, ripeto, chi non ha fattori di rischio può avere questo. Nel caso della vincita alla lotteria è una fortuna, in questo caso invece è esattamente l'opposto, è una sfortuna. Però penso che questo sia una possibilità, e purtroppo ci risulta sempre più difficile, in un'era ipertecnologica come questa, far capire che la biologia non lavora con dei modelli matematici e non lavora con delle certezze, ma con delle probabilità. E questo, i fattori di rischio danno delle probabilità, non danno delle certezze.
Ma sa, professore, che molti dicono, ma io fumo, però il mio amico ha fumato fino a 90 anni e è morto perché è caduto giù dalla bicicletta, oppure si è fatto male. Cioè, si cerca sempre di trovare una risposta che invece non dovrebbe esserci, o meno dovrebbe... Si dovrebbe fare qualche altra cosa, si dovrebbe fare qualcosa in più, o sbaglio?
Risposta di comodo.
È un po' la statistica, però, se mi permettete, del mezzo pollo, quella di portare ad esempio un amico che è vissuto fino a 90 anni. Bisognerebbe portare 100.000, un milione di amici che fumavano e sono arrivati fino a 90 anni senza nessun problema. Una rondine, come sempre, non fa
primavera. Stavi parlando dello scompenso, che è importante sullo scompenso.
Cardiaco con giustizio. Questo grosso difetto.
Sì, i sintomi, dicevamo, allora qui è la funzione meccanica, il cuore comincia a pompare di meno. In realtà, se vogliamo addentrarci nel mondo dello scompenso cardiaco, non c'è solamente lo scompenso cardiaco sistolico, dove pompa di meno, ma anche lo scompenso cardiaco diastolico, dove il cuore si rilascia di meno. Quindi è una abbastanza complesso, sì, perché noi spesso pensiamo al cuore, se si contrae bene tutto è a posto, in realtà il cuore si deve contrarre bene e rilasciare bene per avere una buona funzione. Da lì in poi, questo però è importante dirlo, l'aver curato ad esempio il fratello di questo paziente in modo rapido ed efficace porta nel tempo ad allontanare anche qui l'età o allontanare la probabilità di avere uno scompenso. Uno scompenso si può avere in un paziente che ha avuto un brutto infarto e guarisce male, in un paziente che ha la fibrillazione atriale che gli fa battere il cuore con un numero di battiti eccessivo, 140, 150, 160 al giorno, e pian piano si scompensa. Si può avere in un paziente che ha una malattia del muscolo cardiaco, una cardiomiopatia, che a lungo andare nell'evoluzione può portare a una riduzione della funzione di pompa del cuore, e per questo allora lo scompenso cardiaco, che qui curare meglio i nostri pazienti con farmaci sempre più all'avanguardia, possiamo dire, curarli tempestivamente, ecco, forse nel cuore più che di screening in certi ambiti, non voglio generalizzare, si tratta a volte, soprattutto nel sindrome coronarica acuta, infarto, angina, eccetera, è il fattore tempo quello che porta poi alle minori conseguenze. Prima noi riusciamo a curare il paziente, meglio il paziente avrà nel prosieguo della sua vita, meno avrà problematiche per quanto riguarda questo infarto.
Ma lo scompenso cardiaco è dovuto ad un progressivo indebolimento del cuore, ed è per quello che si parla di pazienti 65 anni, cioè pazienti che sono la maggioranza di quelli che si presentano in pronto soccorso. Cioè, in pronto soccorso sembra che lo scompenso cardiaco sia la prima causa, diciamo, di ricovero per questo paziente.
Sì, 65 anni, in realtà 65 anni sono pazienti cardiologicamente giovani. Voi sapete che l'età anziana incomincia, è stata spostata in avanti di 10 anni a 75 anni. Certo, è un grosso problema, la prevalenza è importante, la popolazione anziana aumenta anche perché ovviamente al tempo zero, cioè al manifestarsi delle prime problematiche, abbiamo detto cardiomiopatie, cardiopatie ischemiche, infarto, angina, eccetera, e altre malattie di cuore, meglio vengono curati al tempo zero, più sopravvivono e più nel tempo, nel giro di decenni, possono sviluppare poi, anche in considerazione dell'età, delle patologie croniche come
lo scompenso
cardiaco.
Quindi ritorniamo a quello che ha detto lei all'inizio, le patologie della persona del 2020, e in considerazione di quello che lei dice, questa patologia dello scompenso in questi pazienti viene considerato un problema di salute pubblico di grande rilievo, perché certo, è un paziente anziano con
una serie di copatologie,
certo, ecco, no, multifattorietà di patologie,
certo. In questi pazienti anziani con lo scompenso cardiaco non è semplice la terapia, anche qui molto spesso va sicuramente introdotto il concetto dell'ARTIM, nel senso se in passato c'era l'ultra, ma c'è anche adesso ovviamente, la medicina, nella fattispecie la cardiologia, andava verso le ultraspecializzazioni di quello di cui abbiamo parlato adesso, l'elettrofisiologia interventistica, l'aritmologia costituisce una specializzazione nell'ambito della cardiologia, e questo è giusto che sia perché ci consente di attuare le metodologie più moderne e per la cura del paziente. Dall'altra parte però bisogna anche raggiungere una sintesi. ARTIM è un termine inglese che vuol dire il gruppo del cuore, in cui fanno parte il cardiologo interventista, il cardiologo intensivista, il cardiologo clinico, il cardiochirurgo, il chirurgo vascolare, il cardioanestesista e altre figure professionali che messe insieme cercano di trovare, ciascuno nel proprio ambito specifico, la terapia migliore per questi pazienti. Non è così facile quando il paziente anziano o grande anziano si scompensa, perché oltre allo scompenso cardiaco ha una patologia renale, ha molto spesso delle patologie infettive, perché sovrainfezioni che avvengono in un paziente comunque malato, al diabete, ha altre patologie sistemiche che ovviamente non favoriscono
la situazione. Professore, una domanda. Quanto è possibile vivere con lo scompenso cardiaco?
Dipende dalle situazioni, dipende da quanto è scompensato il soggetto, di solito dopo un'iniziale presentazione, ci sono i pazienti che arrivano alla prima osservazione con lo scompenso cardiaco, con una funzione ridotta della pompa cardiaca, il fatto di adottare le migliori terapie che sono di tipo farmacologico all'inizio fa sì che il cuore riprenda a contrarsi normalmente e pertanto dopo una prima situazione in cui si chiarisce perché c'è stato lo scompenso e in cui si incomincia la terapia, la prospettiva di vita può essere buona anche per tanti anni.
Quanti? I farmaci?
I farmaci sicuramente sono la prima linea terapeutica, sono uscite già da qualche anno le ultime linee guida del 2016, rinnovate l'anno scorso, in cui ci sono tante possibilità farmacologiche e non farmacologiche per i pazienti malati di scompenso.
E le complicazioni, professore, portano alla morte?
Complicazioni nel senso, cosa intende? Perché se complicazioni sono complicanze di procedure interventistiche, beh, queste fanno parte del rischio che si ha per ogni procedura interventistica. Se invece parliamo di eventi che complicano il quadro clinico e che effettivamente possono, in qualche caso lo complicano, proprio nell'ambito della cardiologia ci diamo da fare perché comunque queste non abbiano la conseguenza peggiore, però ovviamente sono delle situazioni importanti che possono complicare la
Dobbiamo chiudere, professore, sì. Dobbiamo chiudere. Mi spiace Enrico, ti ringraziamo lo stesso, mancava un'altra canzone, ma con le scuse delle domande che arrivano per telefono è difficile. Professore, noi ci siamo, è la prima volta che lei viene in radio, l'aspettiamo ancora tra poco? Possiamo parlare di qualche altro argomento che è inerente un po' alla cardiologia, alla sua cardiologia, alla cardiologia della ASST Sette Laghi, si dice così. Ci promette un'altra visita?
E possiamo prendere una non a brevissimo, ovviamente. Perfetto, perché poi si sa, la sovraesposizione anche radiofonica è qualcosa da evitare, però ovviamente gli argomenti che possono essere di interesse per la, in generale per la popolazione, molto spesso richiedono una spiegazione che diciamo una comprensione di base che a volte non è così automatica, perché i media qualche volta non sono
bene,
in grado di...
Va bene, tante parole per dire che lei viene da noi un'altra volta, quindi non c'è santo che tenga. Piuttosto, volevo ringraziarla, professore, volevo ringraziare Dini, perché effettivamente domande bellissime, domande ad hoc.
E grazie.
Poi voglio ringraziare anche coloro che hanno telefonato. Professore... Noi?
Grazie a voi, grazie.
Tutto ok? Grazie ancora. Ringrazio un po' tutto anche la sua equip, perché giustamente se lei è qua, perché là stanno lavorando anche a nome suo.
Ma adesso ci ritorno presto.
Ci ritorno presto. Grazie a tutti e alla prossima.
Grazie, professore. Grazie.